voci del Grigione Italiano.
Una cordiale buonasera da Alessandro Tini e Antonia Marsetti. Oggi compiamo la quarta tappa del nostro viaggio tra i tesori storici, artistici e spirituali delle Alpi Retiche. Se nella scorsa puntata siamo saliti fino ai 1793 metri di San Romerio a Brusio per visitare la chiesetta di San Remigio, oggi rimaniamo legati a quel filo invisibile che unisce la Svizzera all'Italia e ci fermiamo su un promontorio roccioso che domina la città di Tirano. Parliamo della chiesa di Santa Perpetua, una straordinaria sentinella di pietra che da oltre 1000 anni sorveglia dall'alto la valle. Un luogo carico di misteri, di allineamenti astronomici unici e di tesori d'arte medievale che per secoli sono rimasti nascosti sotto strati di calce. E per svelare i segreti di questo antico oratorio e dello storico ospizio che accoglieva i viandanti, anche questa settimana ospitiamo il professor Gianluigi Garbellini, storico, ricercatore, una delle voci più autorevoli per la storia e l'arte della Valtellina. Iniziamo da un momento che per il professor Garbellini deve essere stato indimenticabile. L'8 dicembre del 1991, giorno dell'Immacolata, durante i restauri dell'abside di Santa Perpetua viene rimossa la calce e appare una scritta in latino. In quel momento la chiesetta rivela finalmente la sua vera identità. Sentiamo dalle sue parole tutta l'emozione di quell'istante.
Bene, ma devo entrare in qualche dettaglio proprio molto personale, perché non immaginavo che lei mi chiedesse dell'8 dicembre. Io ero reduce da un incidente in Spagna, fatto ospedale a Siviglia, mi avevano investito e avevo le stampelle e avevo voluto però salire a Santa Perpetua perché un mio amico restauratore mi aveva telefonato, io ero poi a San Gallo, ma ero venuto a casa in macchina, le mie stampelle, okay? E mi dice: guarda te, dico, mi diceva questo restauratore, mio amico Marco, fa, è uscito un prete, dipinto un prete sulla parete. E io dico: ma che prete? Ma cosa c'entra? Ah, vai a vedere perché secondo me è un prete. E allora sono salito quel giorno lì, era anche piovoso, era brutto. L'8 dicembre, freddo, sono entrato, ero solo in questa chiesa, sono andato avanti, ma ho anche detto, prendi pure una spugna, intingerla nell'acqua, passala sopra le pitture senza paura, perché non succede niente, io non l'avrei mai usato. Ecco, e così ho fatto. E così, ho guardato bene, guarda bene, dicemi, un prete. Ma che prete d'Egitto, sei una donna, è una matrona. E poi dopo, sempre con la mia spugnetta, lì sopra, zam, 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 caspita, è uscito S-C-T-A, Sancta, per, e poi dopo non si leggeva più, ma era evidente, per, l'altro pezzetto era caduto l'intonaco. E dico, ma è Santa Perpetua. E quindi lì è bellissima questa immagine con le braccia aperte, come nelle figure paleocristiane, vestita alla romana, perfino il naso adunco come hanno le donne tipiche delle donne dell'Algeria, di quella zona lì. Ecco, insomma, io dico, guarda che c'è il nome Santa Perpetua, ed è l'immagine che affascina per la sua semplicità, la sua essenzialità.
La figura di Santa Perpetua nell'affresco colpisce proprio per questa sua disarmante semplicità. Sì. È rappresentata come un orante, con le braccia aperte, i palmi rivolti in avanti, senza aureola, con una tunica scura e un paglio. È un'iconografia antichissima che ricorda le catacombe paleocristiane.
Sì, ecco, la storia dell'aureola avevo complicato un po', ma come una santa che non ha l'aureola? perché siamo andati a guardare le varie immagini, non è che siano molte, di Santa Perpetua nei mosaici ravennati, nel Duomo di Parenzo, ecco, in Dalmazia, e così, e ecco lì la, anche la sua aureola, la nostra non ha l'aureola. E perché non ha l'aureola? Però è lei, però è lei di sicuro, chi può essere, chi non può essere. E ancora oggi qualcuno ha il dubbio che in mancanza dell'aureola non sia la santa.
Come si spiega la presenza di un modello così arcaico in un affresco medievale e nel cuore della Valtellina?
Dunque sì, la storia di questi affreschi ancora non è finita. Siamo ancora alle prime righe. Il Bertelli, un grande studioso della pittura alto medievale, in un primo tempo, come le ha viste, pittura carolingia, già aveva, abbiamo anche il documento pubblicato sul Corriere della Sera. Poi dopo ha cominciato a fare ragionamenti, e che io ricordo hanno fatto un convegno su questo, avevamo discusso molto. Ecco perché poi ci sono le famose teorie anche all'interno degli studiosi, e un mio amico carissimo è studioso di storia, lui è fermo al documento, documento scritto, quello, punto e basta. Io sono un pochino diverso, dico ci sono oggigiorno le scienze ausiliarie, perché è stato dimostrato anche qui in Valtellina chiese citate nei documenti in modo tardivo, quando poi facendo gli studi, gli scavi scientificamente condotti, hai dovuto appurare che si tratta di documenti di anteriori anche di un secolo o due magari, e si trovano magari anche degli arredi, degli oggetti che ti indicano perfettamente l'epoca e il tempo. Quindi, ecco, io sono convinto che anche a Santa Perpetua è successo qualcosa di simile, perché non puoi, ecco, mio amico, lui ha anche scritto, e abbiamo discusso in quel convegno, io ero presente, 1164, la prima citazione sul documento, ecco, lui la prende come data di partenza, invece è una data che attesta l'esistenza. Ma ci sono altre cose. Ecco, ad esempio, io ho cercato di approfondire lo studio sull'architettura, perché anche l'architettura di Santa Perpetua, dalla parte proprio più antica, quella originale, vedi quelle tipiche caratteristiche di un periodo anche preromanico, la forma dell'abside, le finestrelle, una lunga, una corta, due anziché tre, la chiusura a ferro di cavallo, è prima del romanico. L'altare, poi a Santa Perpetua abbiamo anche l'altare originale, quindi che non c'è più a San Remigio, perché hanno ingrandito l'abside. Questo tipo di iconografia, questo tipo di proporre le figure, io sono arrivato ai codici benedettini. In effetti, nei codici miniati di quel periodo troviamo elementi bizantini, elementi carolingi messi insieme. Comunque c'è una cosa strabiliante: se tu accosti alcune di queste figure dei codici e guardi le nostre, i nostri affreschi, come mettono i piedi, come le vesti, i panneggi sono fatti, il colore, l'atteggiamento delle mani, questi volti girati appena appena. No, è proprio evidente che il pittore aveva presente questi codici, o li aveva visti o ne aveva una copia. Era un sistema che si diffonde in quel periodo. Il periodo è quello quale? Può essere il decimo secolo, il nono secolo, l'undicesimo, perché va avanti per un bel po'. Cioè non è che lo puoi fissare in modo determinato, ma è, questo è un sistema di pintura, di raffigurazione che nasce dai codici, è evidente.
Festa Christi, omnis Christiani.
Come abbiamo ricordato la scorsa settimana per San Romerio, anche la chiesa di Santa Perpetua è un bene di inestimabile valore storico che appartiene al comune di Tirano. Gestire, valorizzare e mantenere vivi questi monumenti millenari è una sfida quotidiana per le amministrazioni locali. Antonia Marsetti ha incontrato per noi il sindaco di Tirano, Stefania Stoppani.
San Remigio, Santa Perpetua e poi la Madonna di Tirano, tre realtà religiose connesse, strettamente legate al comune di Tirano. Sindaco, cominciamo con Santa Perpetua.
Santa Perpetua rappresenta appunto uno zeno d'occhio, quindi un'antica, chiamiamola così, locanda che i religiosi mettevano a disposizione dei mercanti di passaggio e costituiva un passaggio obbligato tra la Valtellina e le vicine vallate svizzere, Valposchiavo, Engadina e poi a salire. Una piccola realtà monastica che era probabilmente fiorente nel Cinquecento e che in qualche modo contribuisce proprio anche alla edificazione della basilica. Secondo quanto è riportato dalla storiografia, addirittura il Papa dell'epoca chiede che i beni della chiesa di Santa Perpetua e della vicina chiesa di San Remigio, oggi in territorio svizzero, quindi siamo nel comune di Brusio Valposchiavo, venissero legati alla costituenda fabbrica della basilica, così da poterne permettere il completamento e l'inaugurazione nel 1528, come avvenne.
Una chiesa che è stata anche, tra virgolette, scandagliata negli anni recenti, perché è entrata a far parte di alcuni progetti Interreg che hanno permesso appunto di sondare, ad esempio, le fondamenta e quindi tutta la parte geologica.
Diciamo che dalla seconda metà degli anni Ottanta, quando la chiesa fu oggetto di un bel restauro che ne riportò alla luce il catino absidale con gli affreschi che la decoravano e poi le pareti laterali, la chiesa è tornata a essere un elemento dell'offerta culturale ma anche turistica tiranese. Oggi è inserita nel circuito delle visite guidate organizzate dal nostro consorzio turistico e l'intenzione è proprio quella di valorizzarne la posizione e di valorizzarne la presenza all'interno soprattutto dei cammini storici che collegano la Valtellina con la vicina Svizzera. Penso in particolare ad un progetto Interreg, l'ultimo che abbiamo attivato, si chiama Cross UNESCO, che vede diversi attori attorno a un tavolo e che tra le varie azioni comprende proprio anche la riattivazione del sentiero storico che dalla piazza della Basilica conduce verso la vicine vallate svizzere, valorizzando anche i camminamenti ciclopedonali e che quindi potrebbe essere uno degli strumenti per valorizzare in particolare questa chiesa molto bella, che oggi è visitabile, come dicevo, solo dall'esterno per chi percorre queste antiche vie oppure durante le visite guidate organizzate durante l'anno. Quindi l'obiettivo è proprio quello di valorizzarla in futuro al massimo.
E adesso Antonia Marsetti ci porta fisicamente dentro Santa Perpetua. Vogliamo farvi respirare l'atmosfera di questa chiesa raccolta e possente, farvi ascoltare la sua acustica straordinaria e svelarvi persino qualche piccolo, curioso aneddoto popolare. Antonia è salita fin lassù insieme a Pietro Maletti, guida turistica del Tiranese ed esperto assoluto di edifici religiosi della zona.
Abbiamo aperto la porta di Santa Perpetua, siamo nell'aula, non ha quindi navate laterali e da qui possiamo già vedere una cosa straordinaria che ci si rende conto solo se la si indica. L'asse principale della chiesa non è in direzione precisa. Questa è una regola che viene inserita nelle chiese romaniche, in molte chiese anche europee, per dirne una, la cattedrale di Coira, dove questa cosa è molto evidente. L'asse principale gira verso sinistra, perché la testa del Cristo, quando muore, piega verso il braccio destro. Quindi guardando il Cristo, lui ha la testa piegata a sinistra e l'asse principale della Chiesa piega a sinistra in rispetto del momento in cui il Cristo proprio muore sulla croce.
Una chiesa che si può dire molto raccolta, una volta che si entra sembra di essere un po' sospesi nel tempo, una chiesa semplice, però nello stesso tempo possente.
Non dimentichiamo che è un romanico e le chiese romaniche già di per sé hanno un fascino straordinario. Questa chiesa è datata fra il 950 e il 1100, poi gli storici sapranno dire molto meglio di me. Quindi questa caratteristica di chiesa accogliente anche, dove si respira lo spirito. Non per nulla nell'abside si vedono due finestrelle, una esattamente dietro l'altare principale, che possiamo definire, anche se non è propriamente così, un monolito, e un'altra finestrella volta più sulla sinistra. Hanno una funzione molto importante e specifica, perché la finestrella che è dietro l'altare principale permette l'ingresso del primo raggio di sole il 21 di giugno, solstizio d'estate, e questo raggio di sole percorre l'intera navata. Il messaggio è molto preciso. I cristiani dicono: il sole che nasce ogni giorno dietro le montagne è il Cristo che arriva e porta nuova speranza, nuovo spirito agli uomini. E con il raggio di sole Cristo tratta tutti allo stesso modo.
E leggevo che anche il 7 di marzo, quando si celebra Santa Perpetua, accade la stessa cosa?
Sì, esattamente, con la finestra laterale. Questa finestra permette il primo raggio di sole quando il sole nasce dietro le montagne, il 6 di giugno alle 6:30, il 7 di marzo circa alle 8:30, e questo raggio di sole entra in diagonale, va a dividere in due l'altare, passa esattamente sopra la piastrella, dove sotto ci sono le reliquie che rendono consacrata la chiesa, e va a toccare il punto dove c'era il tabernacolo. Quindi il messaggio è Cristo che arriva e va ad illuminare i suoi sacramenti.
Qui nulla è lasciato al caso.
Niente è lasciato al caso, dalla posizione, dall'asse che cambia, anche proprio dalla posizione che è a strapiombo sulla città. Sa, qui a Tirano abbiamo questo detto, che quando qualcuno ha un mal di testa, un mal di denti molto forte, e non c'è niente che glielo fa passare, però ha questa ultima possibilità: viene su a Santa Perpetua, fa il giro di corsa della chiesa e gli passa sicuramente il mal di denti o il mal di testa, perché in realtà ci sono 250 metri di caduta, quindi passa di sicuro qualsiasi cosa.
Pietro Maletti, ai turisti, a coloro che vengono qui fin quassù per vedere questa chiesetta, racconta altri aneddoti?
Beh, prima di tutto la presenza dei frati conversi. Non erano frati consacrati, ma erano fratelli che si erano uniti per aiutare i pellegrini che passavano lungo questa strada, che era una delle più importanti dell'arco alpino. Qualcuno l'aveva anche definita la strada imperiale, perché qui passavano eserciti, ma poi soprattutto l'interno con la sua acustica. C'è un punto proprio davanti all'altare dove il sacerdote si metteva a recitare la messa, e in quel punto esatto faceva sentire la sua voce amplificata come se avesse avuto un amplificatore moderno. Pensiamo all'età della chiesa e ai calcoli che gli architetti hanno fatto per ottenere questo effetto acustico. Ma se vuole possiamo andarlo a sentire.
Ma direi proprio di sì.
Vediamo di trovare il punto esatto. Eccolo qua. Si sente la mia voce come se io avessi la testa dentro uno scatolone. Questo è l'effetto acustico dato dalla costruzione del catino absidale dell'abside in generale.
Maletti, confermo, forte e chiaro. Direi che questa è un'altra curiosità che dà ancora più fascino a questa chiesetta. Adesso qua ci troviamo di fronte a questo ciclo di dipinti scoperto nel 1987, e qui abbiamo la nostra Santa Perpetua che morì martire.
280 d.C. Santa Perpetua, convertita al cristianesimo, viene martirizzata nella Arena di Cartagine assieme alla sua ancella Felicita. Non per nulla la chiesa è dedicata anche a Felicita, e la cosa formidabile, cosa che dico ai turisti che vengono qui, è che in mezzo a tanti santi uomini c'è una donna che non è la Vergine, ma è proprio Santa Perpetua.
Sono figure appunto maschili, si vedono imponenti, e questa donna che sembra in quasi adorazione, con questo palmo delle mani rivolto verso il cielo.
Esattamente come facevano gli antichi sacerdoti cristiani, ma anche in certe occasioni i sacerdoti del nostro tempo, che alzavano le mani verso Dio per chiedere l'aiuto divino e pregare il divino.
Pietro Maletti, è persino un peccato che questa chiesa sia sempre chiusa. Ci sono occasioni per poterla visitare perché appunto è troppo bella per non essere vista.
Durante l'estate, quando la rettoria del santuario celebra la messa al giovedì sera, durante i mesi estivi, oppure anche di prendere parte a visite guidate che vengono organizzate dal Consorzio Turistico di Tirano in alcuni giorni delle settimane di luglio e di agosto. E poi anche se la chiesa è chiusa, comunque qua ci sono degli abitanti fissi.
Chi sarebbero?
È una piccola colonia di scorpioni di montagna, non sono velenosi, possono dare, se dovessero pizzicare, creano un piccolo disagio. Piccoli scorpioni di montagna di colore nero che vivono sotto il pavimento, quindi se nessuno li disturba, loro non disturbano i turisti.
Allora io direi che ci possiamo anche appropinquare verso l'uscita, così non disturbiamo questi padroni di casa ormai. Io però, Pietro Maletti, la ringrazio infinitamente, la visita è stata molto piacevole e mi auguro che anche i nostri ascoltatori colgano l'occasione per chiamarla, per chiamare l'ufficio turistico e coinvolgerla in una nuova uscita.
Bene, vi ringrazio voi, ringrazio gli ascoltatori e per quanto riguarda gli scorpioni sono buoni, li conosco tutti per nome.
Guardando la chiesa di Santa Perpetua arroccata sopra Tirano, quale messaggio veicola ai giorni nostri questo luogo sospeso tra cielo, roccia e storia? Sentiamo ancora il professor Gianluigi Garbellini.
Faccio un po' fatica a liberarmi dalle emozioni che provo io, perché per me questa è una cosa talmente dalla finestra che a casa mia io vedevo la Perpetua, sembrava che mi venisse giù in braccio. È un luogo talmente suggestivo anche su queste rocce così aspre, così. E ogni tanto penso, ma se si stacca un faldone di roccia e mi viene giù anche la chiesa. E quindi dà l'idea questo luogo sospeso in alto, eppure lì hanno costruito. Quale suggestione può dare a uno? Io non lo so, perché mi pare che al giorno d'oggi tanti non hanno più nemmeno occhio da vedere, da capire, e testa da capire. La superficialità imperante. Però, come l'ho detto all'inizio, faccio fatica a togliermi cosa ha significato, cosa significa tuttora questa chiesetta. E non credo che le suggestioni che provo io le possano provare i primi che passano. Però indubbiamente attira l'attenzione lì sulla roccia. Qualcuno non sa che passava una strada, non sanno che era un itinerario transalpino che univa l'Italia al nord. Non pensiamo mai che su quella strada, al di là delle Alpi, prendeva due diramazioni ben precise, il fiume Reno, il Danubio. E gli itinerari, anche del commercio, degli spostamenti, perché l'uomo è curioso, non ama, vuole muoversi, vuole conoscere, vuole andare a vedere dove va a finire, ecco, lungo i fiumi. E questo passo del Bernina apre tuttora un panorama vastissimo sull'Europa. E sta Santa Perpetua è lì ancora a ricordarci che c'era questo cammino frequentato da chissà quanta gente. Ecco, chissà che cosa ha rappresentato per uno che arrivava, dopo tanto cammino, arrivava lì e c'è lo sbocco dalla valle stretta di Boschiavo e si apre questa bella valle. Tu guardi verso est, verso ovest, vedi questa bella vallata, ti si allarga il cuore, sei in un posto diverso, sei in un posto aperto, si apre il mondo. E viceversa, quelli che abbandonando lì si inoltravano dentro queste valli paurose, piatta mala. E lo facevano, ma pater ave gloria.
Termina qui questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna come sempre venerdì prossimo.